In questa settimana santa il Signore ci dà diverse volte l'occasione di ascoltare i Vangeli della Passione, che sono così importanti come adesso la regola ci ricordava. Soprattutto ieri abbiamo ascoltato il racconto di Marco, domani e dopodomani gli altri due evangelisti sinottici, venerdì Giovanni. Ma accanto a questi ascolteremo anche oggi, domani e dopodomani i canti del servo del Signore e ascolteremo venerdì il canto quarto. Ecco, sono tutte occasioni nelle quali il Signore Gesù viene presentato a noi come il servo sofferente, pieno di amore per l'uomo, mite e obbediente al Padre. E queste virtù le riscontriamo anche oggi nel Vangelo, soprattutto nel gesto di amore di Maria di Betania. E in questa cena così prefiguratrice dell'ultima cena del Signore che viene preparata per Gesù a Betania. Lasciamoci condurre da tutte queste parole, da tutti questi gesti, avvenimenti che ci vengono donati per la conversione dei nostri cuori. Ancora una volta mettiamo davanti al Signore tutta la nostra debolezza, le nostre resistenze, chiusure, paure.
Ci sono molte cose, però devo dire che oggi, sia per la lettura di Isaia, insomma, sul servo, a me è rimasta dentro una cosa che così Giuda è Giuda che protesta, diciamo, perché questo profumo così importante per cui si è speso molto non è stato dato ai poveri, e in realtà Giovanni sottolinea che non ne importava dei poveri, ma era ladro che prendeva dalla cassa quello che metteva. E però appunto pensavo a come Gesù vi parla, e quindi non c'è nulla dentro che sia appunto Giuda, perché così sottolinea sempre che è quello che sta per fallirlo, però come se appunto dicendo lasciala fare, perché lo conservi, quindi parla di sé, della sua sepoltura, e del fatto che i poveri loro li hanno sempre, con loro, ma lui no. Quindi anche mettendogli davanti la situazione che sta appunto arrivando come al momento cruciale, insomma, poi parla della sua sepoltura. Però mi è sembrato appunto, perché dico rispetto all'altra, perché proprio le parole iniziali che dice che non alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una calda inclinata, non spegnerà lo stoppino da una fiamma smorta. Insomma, mi sembrava anche un modo così di grande, non so come definirlo, insomma, come se fosse anche con pace a rispondere a quello che sta già, insomma, pensando a come tradirlo, e che però c'è un rispondere mitemente e un mettere davanti anche tutto quello che è il suo cammino e il fatto che non sarà più in mezzo a loro e che va alla sepoltura. insomma, mi sembrava che in fondo le parole del servo, in Isaia, questo primo canto, e le prime parole rispondessero molto a come lui si sta muovendo, ecco, nei confronti proprio di colui che poi lo riparirà.
Tornando a Isaia, anch'io sono rimasta colpita dal contrasto, insomma, tra questo enorme compito che Dio affida al suo servo di portare il diritto alle nazioni. Dice che le isole sono in attesa della sua parola, insomma, della sua dottrina. E, quindi, e dall'altra il quasi silenzio, ecco, di questo incaricato, no? Insomma, per un compito così universale penseresti a un palcoscenico in evidenza, ecco. Invece non grida in piazza, non alza la voce, non spezza una canna incrinata. Quindi questo mondo è completamente diverso da come penseremmo noi umanamente, ecco, di portare a termine questo compito che Dio gli ha affidato. E poi, insomma, rimango sempre molto colpita dall'affermazione di Gesù nel Vangelo che i poveri li avete sempre con voi. Quindi, insomma, da una parte mi sembra un po' un ridimensionamento anche di tutti i pensieri, anche dei migliori pensieri dell'umanità, no? Di togliere le disuguaglianze, e dall'altra però anche il fatto che credo che sia anche una affermazione, insomma, di come l'umanità è povera, fragile, ecco, quindi le povertà le più diverse però, insomma, ci saranno sempre.
A buon Isaia. Finale del testo stamattina, il testo guarda, l'illusione come l'abito nel tenebre. Ma è pensato l'illusione a quella a casa, invece parla che queste tenebre bloccano questa ombra di morte, questa tenebra che ti blocca, è recluso. O pensavo che appunto, adesso bene, stavo a cantare il Signore Luce mia salvezza. Quindi se perdiamo di vista questa luce, poi la luce di Pasqua, la luce del cielo pasquale, che spezza le tenebre, perdiamo di vista tante possibilità di uscire a conclusione di queste ombre che ci bloccano. Ecco. Quindi forse peggio un carcere, io penso un carcere forse più peggiore, insieme all'ospedale, sono certe occasioni. E invece qui parli queste tenebre, ti bloccano e uno va lì e non sa come fare. Mi sembra che se spegne in vista questa luce di Pasqua, alla fine siamo persi, ecco.
Io mi sono chiesto perché questa donna, ecco, quel suo profumo lo usa per ungere i piedi del Signore, poteva anche, non so, poter versare l'olio sui capelli, ecco, perché ha proprio i piedi, ecco. E a me sembra importante anche per noi, poi, perché siamo qui, ascoltiamo questo brano, ecco, perché i piedi, quindi. A me è venuto in mente quando, non so, che Isaia o comunque leggiamo nella Bibbia come sono belli sui monti i piedi di colui che annuncia la pace. Ecco, quindi in quel senso allora i piedi del Signore sono importanti perché cammina, perché quindi è venuto tra noi, perché va, perché non sta fermo, ecco. E quindi anche per noi, nella nostra piccolezza, penso che sia importante questo, anche i nostri piedi ci permettono di muoversi. Adesso in questa situazione ci muoviamo di meno magari con i piedi, con i fisici, però non toglie il discorso che appunto l'andare sia anche importante per Gesù, che appunto passa vicino a noi e poi va alla croce e poi andrà in Galilea e poi di nuovo in tutto il mondo, ecco, mi diceva che sia importante appunto, come dicevo, come la riflessione per noi, come vari piedi per andare a trovare uno, per appunto vivere la nostra fede, non come una cosa intellettuale, ma come fare, come visitarsi, eccetera.
Noi istintivamente pensiamo che quello che viene reso ai poveri viene onorato e fino a diventare un segno verso il Signore, ma veniamo avvertiti che forse bisogna pensare alla rovescia. E che cioè che l'unica garanzia per i poveri è il rapporto che si ha con lui. E quindi non dobbiamo lasciarci tentare, perché appunto come lui precisa, i poveri li avete sempre, ma non sempre avete me. E questo per cosa lo dice? Lo dice per sé, ma lo dice in modo privilegiato per i poveri, perché se non c'è lui, i poveri vengono dimenticati. Ed è appunto il nostro rapporto con lui che si è fatto povero fino alla sua croce, che tutto questo rinnova, illumina i rapporti con i poveri e quindi anche i rapporti tra di noi.
Sì, io rimarrei in questa in questo accostamento tra la persona del Signore e i poveri. Questo ci è offerto da entrambe le letture, perché anche nella presentazione che fa il primo canto del servo del Signore è forte questo rapporto tra il servo e i poveri, al punto che questo fatto, questo rapporto influenza il suo modo di comportarsi. Questo non alzare la voce, non fare sentire il suo grido, la sua voce alta, il suo essere delicato verso la canna inclinata, verso il lucignolo fumicante, e sono tutti segni di attenzione perché i poveri non siano trattati male. E d'altra parte anche la parte finale del canto ci parla del suo rapporto con i ciechi, con i prigionieri, con quelli che sono nelle tenebre, e quindi ancora con persone in situazioni di difficoltà, di bisogno, di povertà, di svariate povertà. E nel Vangelo la figura di Gesù è molto accostata a quella dei poveri, certo è anche distinta in quello che Gesù dice, i poveri e io, me non sempre mi avete, e quindi c'è una distinzione, ma c'è anche inevitabilmente un accostamento. E in fondo tutta la difesa che Gesù fa del gesto di Maria è fondata sul fatto che, su questa interpretazione che lui dà al gesto, che è per la sua sepoltura, è una unzione in previsione, in preparazione alla sua sepoltura, quindi al momento della sua massima povertà. Quando un uomo muore, viene sepolto, e nel punto più basso della sua condizione. E quindi il gesto che lei ha compiuto verso di lui, questo gesto di amore, di attenzione, lui lo sente come rivolto alla parte più misera della sua persona. e credo che sia in questo senso che quindi dobbiamo anche interpretare perché i piedi, visto che è venuta fuori anche questa domanda, e perché i piedi sono ancora anche nell'esempio che fa San Paolo, sono la parte più misera e meno degna di onore del corpo di una persona, sono i più esposti a sporcarsi, e quindi ancora questo gesto compiuto verso i piedi del Signore credo che voglia dire verso la sua parte di umanità più umana, più ferita. Poi sappiamo anche nella interpretazione dei padri della Chiesa i piedi del corpo del Signore sono i poveri, e quindi a maggior ragione tutto questo. Quindi è un gesto di unzione che ho visto all'inizio del capitolo 11 dell'episodio di Lazzaro, della risurrezione di Lazzaro, viene ricordato prima ancora che avvenga, no? Perché avviene al capitolo 12, però è ricordato già all'inizio dell'11, ed è interessante perché dice: Maria era quella che aveva unto il Signore con l'olio profumato e aveva pulito i suoi piedi con i suoi capelli. Quindi è un gesto che solo qui ci viene detto, al capitolo 11, precisa che è stata un'unzione totale, aveva unto il Signore, e che verso i piedi però c'era stata un'azione di pulizia, di aspersione, in cui sono intervenuti anche i capelli come strumento per portare via lo sporco. E quindi è interessante questa cosa, cioè del Signore si coglie tutta la sua persona, ma certo c'è un'attenzione particolare verso i piedi. Ecco, questo per dire che questi poveri sono dentro al corpo di Gesù, e quindi da una parte c'è una differenza che lui stesso oggi fa notare, però sono proprio suoi, attaccati alla sua pelle, e sono una parte di lui. E quindi anche questa affermazione, i poveri li avrete sempre, non la coglierei come quindi ci sarà sempre l'ingiustizia nel mondo, ci sarà sempre il male, l'oppressione, certo, purtroppo anche questo, ma qui io l'ho colta da parte del Signore come una rassicurazione. Meno male che ci saranno sempre i poveri in mezzo a voi, perché sono un segno della mia presenza e quindi ne avete bisogno. Ho pensato a tutte le nostre case e alla presenza, ognuno sa, ecco, chi sono i poveri a casa sua. E, ma questo è una promessa di benedizione, è tutt'altro che una minaccia di un avvenire ingrato. È davvero il segno della continuità della presenza del Signore mezzo a noi e quindi della sua benedizione, una presenza benedicente nei nostri confronti. Guai se non ci fossero i poveri nella nostra vita, nelle nostre case, nella nostra comunità, nel nostro paese, come faremmo per tanti aspetti della nostra vita.